In altre
parole.
Buongiorno e ben ritrovato anche questa mattina a Giancarlo Padovan.
Buongiorno a voi.
Allora, Padovan, ieri in chiusura del nostro appuntamento leggevamo un SMS giunto da un ascoltatore e direi ripartiamo da lì, io glielo ripropongo. Ci diceva: Olimpiadi, business e retorica, universalità decobertiniana e allo stesso tempo esasperazione nazionalistica. Insomma, lei che cosa ne pensa di questa suggestione che ci arriva dagli ascoltatori?
Penso che l'ascoltatore sia molto sensibile, intelligente e condivido quasi totalmente la sua affermazione, anche se è un'affermazione forte, è un'affermazione anomala, è un'affermazione anticonformista, forse proprio per questo la amo. Direi che c'è una sola piccola obiezione che farei: la partecipazione decubertiniana, mi pare che lui a questo termine annetta un significato positivo, io ne annetto un significato negativo invece. De Coubertin era il più grande misogino della storia, e non solo della storia dello sport.
Allora, ricordiamo velocemente, il barone Pierre de Coubertin alla fine del XIX secolo ha l'idea di organizzare dei giochi simili a quelli dell'antica Grecia e quindi preclusi al sesso femminile. Su questo punto però fortunatamente non venne ascoltato.
Beh, non venne ascoltato per molto tempo, non venne ascoltato da Anversa in poi e dalla prima metà del Novecento in poi, ma perché? Solo perché era un personaggio invecchiato e ancora poco autorevole. Però non è solo questo il punto per cui De Coubertin non è, a mio giudizio, una figura estremamente positiva. Non lo è perché quei giochi non furono fatti per tutti, furono fatti per un'oligarchia, per una ristretta cerchia. Quindi, insomma, voglio dire, quando si parla di De Coubertin e del suo importante partecipare, che è una formula molto diffusa e che implica dei valori, beh, ci si ferma lì, ma non si va un po' oltre. Ma al di là di questo, comunque, che è un dettaglio da un certo punto di vista, quello che dice il nostro ascoltatore è assolutamente fondamentale. Business da una parte, ma retorica dall'altra, ma conformismo nazionalista dall'altra ancora. Cioè, io credo che nel momento in cui i nazionalismi e le ideologie sono crollate, lo sport sia l'ultimo territorio in cui questo esercizio sia ancora molto diffuso, molto forte e non del tutto comprensibile, o meglio, magari comprensibile sì, però tuttavia questo esercizio ci richiama a tempi veramente bui. Insomma, io parlo di alcuni paesi. Ora, dire che lo sport è solo nazionalismo, no, ma dire che manifestazioni come l'Olimpiade, le due Olimpiadi, quella estiva e quella invernale, e i campionati del mondo e tutte le manifestazioni internazionali hanno questa carica di nazionalismo forte, beh, questo credo che sia opportuno dirlo. Ed è molto originale che lo dica l'ascoltatore della Radio Svizzera, perché in Italia e nel mondo questo aspetto viene poco considerato, si pigia troppo poco su questo tasto, che invece è un tasto estremamente vivo, a mio giudizio.
Beh, insomma, la Svizzera che si è vista eliminata, ad esempio, nell'hockey, no? Oggi lo troviamo sulle prime pagine dei quotidiani svizzeri, 2-0 persi con la nazionale invece americana. D'accordo, il nazionalismo possiamo vederlo come un elemento negativo, forse anche come la resistenza ad un cambiamento arrivato con una globalizzazione che è stata economica, anche culturale, eccetera. Però mi sembra indubbio che sia un modo di manifestare comunque un'appartenenza ad un territorio, ad una cultura da parte dei tanti tifosi che seguono le loro nazionali in questi giochi.
Ma difatti il nazionalismo non è questo. L'identità con il proprio territorio, l'identità con la propria bandiera, l'identità con la propria cultura sono patrimoni rispettabili, tanto rispettabili che in molte nazioni, come la Svizzera per esempio, si rispettano anche le minoranze identitarie, e gli si riconosce una lingua, gli si riconosce il diritto a parlarla, si riconoscono moltissime cose. E questo accade in tantissimi paesi e credo che sia assolutamente forte questo rispetto e irrinunciabile. Io credo che l'ascoltatore volesse indicare un'altra cosa, la retorica da una parte e il nazionalismo dall'altra. Allora, retorica e nazionalismo sono due termini che ben si coniugano con, per esempio, le grandi dittature. Retorica e nazionalismo nello sport furono il piatto forte delle dittature più riconosciute, voglio dire, dal nazismo al fascismo, ma per non andare troppo lontano nel tempo, perfino la DDR, cioè l'ex Germania dell'Est, era una nazione che faceva dello sport un punto di vanto, non solo era nazionalismo, ma era indicava un senso di affermazione vera e propria. Certi paesi come la DDR, come la Cina, anche nell'ultima Olimpiade è stato abbastanza chiaro, puntano estremamente, molto forte sullo sport, perché è un modo per affermare un primato, una primazia. E molte volte certi paesi, non voglio dire quali, ma insomma certi paesi, per arrivare a questi risultati non hanno scrupoli neanche nel puntare molto forte sul doping, per esempio. Quindi insomma mi pare che l'ascoltatore abbia centrato un argomento che, ripeto, viene poco considerato, non so francamente perché, forse appunto il conformismo è la causa principale.
Senta, mi scusi, Giancarlo Padovanna, abbandoniamo il tema nazionalismo, parliamo di nazioni tout court, no? Si è parlato molto nel 2008, quando ci sono state le Olimpiadi di Pechino, di Olimpiadi come un possibile, diciamo così, strumento di dialogo proprio tra nazioni che comunque insomma esistono ancora, questo è innegabile. È corretta un'interpretazione di questo tipo, secondo lei? Possono svolgere questo ruolo?
È l'altra faccia della retorica. Sì, c'è, tutto può essere, però nel momento in cui un'Olimpiade è un business ed è una competizione in cui vale quasi tutto, io credo che questo sia, come dire, un tentativo di dare alle Olimpiadi, di dare ai mondiali, parlo di mondiali di varie discipline naturalmente, una funzione che purtroppo non possono più svolgere, cioè che possano svolgerla non c'è dubbio, che riescano a svolgerla io ho sinceramente i miei dubbi, ma del resto basta pensare ai primi giorni di questa Olimpiade, anzi non era ancora partita, quando in nome del business, un altro ascoltatore ci fece riflettere in questo senso, venne indicato come un errore umano la morte del povero slittinista georgiano e venne rimossa con una rapidità che francamente di umano aveva veramente poco. Io credo che ogni volta ci siano nelle grandi manifestazioni dei fatti che anziché portare allo sviluppo di confronti fra popoli e fra civiltà e fra uomini, in qualche modo la precludono. Faccio un altro esempio, 1994, la Colombia venne eliminata, al rientro in patria un giocatore, un calciatore venne assassinato, parlo di calcio naturalmente, venne assassinato da un presunto tifoso che non era un tifoso ma era uno scommettitore tradito e venne ucciso proprio per questo. Ora, mi pare che sempre più esistano dei fatti e degli episodi che dividano le persone, che dividano gli uomini e che non uniscono le nazioni.
Giancarlo Padovanna, ricordo anche, appunto parlando delle Olimpiadi di Pechino, che si diceva che queste avrebbero obbligato la Cina ad un maggiore rispetto dei diritti umani. Abbiamo visto che ad esempio per quanto riguarda il Tibet, così ai noi non è stata. Giancarlo Padovanna, io per il momento la ringrazio, noi ci ritroviamo domani mattina sempre qui a In Altre Parole. Una buona giornata.
Buona giornata a voi e a risentirci.
Rete 2.